Alleluia, Dio è buono, è vero, è meraviglioso lodarlo, adorarlo, vivere per Lui. E sono certo che ancora Dio non ha finito. So che Dio ancora ha da parlare. Sono convinto che sia io che tu usciremo da questi 3 giorni veramente più focati che mai. A volte magari si dice così tanto bene, ma io lo credo veramente. Credo che usciremo da questi 3 giorni più pazzi di prima. che tu lo credo o no, io ci credo. Non domani, come ancora dopo posso dire, l'1 novembre del 2000 esserci. Alleluia.
È il giorno dei
morti, ma noi alleluia. Questa sera volevo condividere con voi qualcosa che sentivo forte nel mio cuore. Oggi mentre pregavo per questo incontro, sinceramente anche da ieri, dico la verità, ne parlavo con Sabrina e lei mi ha dato conferma di questo, sentivo nel mio cuore che molte persone che siete qui vi sentite sotto condanna, sotto giudizio, ecco. Siete condannati magari per i vostri sbagli, per le vostre cadute, per qualcosa che magari voi pensate o credete di aver fatto di sbagliato. E ovviamente quando si vive nella condanna, ovviamente si vive male. Oggi Corrado ha raccontato che è arrivato al punto di pensare anche di levarsi la vita per la condanna. E non è capito solo a Corrado, è capito anche a me anni fa. Passare un momento dove ho detto basta, perché avevo ricevuto degli insegnamenti, non soltanto avevo ricevuto, ma insegnavo anche delle cose che ovviamente non hanno né testa né piedi e che nessun uomo sulla terra può mantenere quello che io insegnavo, nemmeno io in persona. E oggi voglio parlarvi del fatto che per noi non c'è più nessuna condanna. Lo sappiamo, molti a me, cosa ha scritto in Romani? Non c'è più? Non c'è più nessuna? Per coloro che sono in Cristo, un'altra versione dice uniti a Cristo. E lo sappiamo tutti a memoria, questo verso, però spesso ci condanniamo. È vero, ci scoraggiamo, ci buttiamo giù, ma questa sera ho una notizia da darti. Dio non ha mai guardato i peccati dell'uomo. Dio non ha mai guardato i peccati dell'uomo. E vorrei leggere insieme a voi Ebrei 9. Sappiamo un po' tutti che una volta all'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo. Chi è che lo sa? Perché per il sacrificio, per l'espiazione dei peccati, per sé e per il popolo. Ebrei, leggiamo dal verso 7, andrò a saltellare, ok? Dice, nella seconda stanza, c'è una due stanze, il luogo santo e il luogo santissimo, dove nel luogo santissimo solo il sommo sacerdote poteva entrare per l'espiazione dei peccati. Dice così, nella seconda stanza invece può entrare soltanto il sommo sacerdote e una sola volta all'anno. E quando vi entra deve sempre portare del sangue di animali che offre a Dio per la purificazione dei propri peccati e di quelli del popolo. Verso 9. Questa è un'importante lezione per i giorni nostri. Sembra una cosa passata, vecchia, a quanto ha scritto. Questa è un'importante lezione per i giorni nostri. Infatti, secondo l'antico sistema si offrono doni e sacrifici che non riescono però a cambiare il cuore di chi li offre. Perché la legge ti dice sempre di fare qualcosa che tu puoi anche non mettere il cuore, è vero? Perché è un comando che ti viene dato, tu fai quella cosa, magari lo fai solo perché ti viene comandato e magari lo stai facendo senza mettere il cuore. E poi dice così. Perché l'antico sistema si limita a seguire certi rituali, come ad esempio che cosa mangiare o bere, come procedere alle diverse abluzioni e altre regole che non sono state valide finché non è venuto Cristo a cambiare tutto in meglio. Verso 12. Una volta per tutte Cristo è entrato in quella stanza più interna, il luogo santissimo. Là non ha portato sangue dei capri o di tori, ma il proprio sangue per mezzo del quale ci ha assicurato la salvezza eterna. Se in base all'antico sistema il sangue delle capre e dei tori e le cenere di una vitella bruciata potevano purificare il corpo dell'uomo dal peccato, quanto più il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, i peccati che abbiamo commesso, per servire il Dio vivente. Questo significa che non dobbiamo sentirci colpevoli per i nostri peccati. Ripeto, questo significa che non dobbiamo sentirci colpevoli per i nostri peccati. Dillo tu ora. Dillo. Perché con l'aiuto dello Spirito Santo Eterno, Cristo, di sua spontanea volontà, ha offerto se stesso a Dio come vittima immacolata per i nostri peccati. Versetto 24. Infatti, Cristo non è entrato in un santuario terreno, che è solo una immagine del vero Tempio in cielo. Egli è entrato proprio nel cielo per essere ora il nostro Avvocato davanti a Dio. Non vi è entrato per offrire se stesso più volte, come fa il sommo sacerdote qui sulla terra, che ogni anno offre il sangue degli animali per il luogo santissimo. In tal caso sarebbe dovuto morire più volte, dalla creazione del mondo in poi. Invece no, Cristo è venuto una volta e per tutte, ora che siamo alla fine dei tempi, per eliminare il peccato per sempre, morendo per noi. Chi ha seguito? Chi ha seguito? Non so se avete compreso qualcosa di straordinario. Dio non ha mai guardato i peccati dell'uomo. Dio ha sempre guardato l'animale, l'agnello, il toro da sacrificare. Nel vecchio patto veniva sacrificato il toro, l'animale, l'agnello, per cosa? Per guardare i peccati dell'uomo. Cosa guardava? L'agnello. Nel Nuovo Testamento non è cambiato niente, nel senso che Dio non guarda il tuo peccato o il mio peccato, ma il Padre guarda l'agnello di Dio. Amen. Gesù, che è morto per me e per te. Una volta è per sempre. E c'è un passo in Romani 5. Versetto 16. Dice: quindi il dono di Dio ha l'effetto inverso del peccato di Adamo. La condanna di quell'unico peccato è stata la pena di morte per tutti, mentre il dono di Dio, togliendo molti peccati gratuitamente, ci rende giusti ai suoi occhi. Un po' quello che ha detto oggi Corrado. E poi in verso 18, in breve dunque, come il peccato di un solo uomo, Adamo, ha causato la condanna per tutti gli uomini, così l'opera di un solo uomo, Gesù Cristo, ha reso giusti chi va in chiesa, ha reso giusti gli evangelici, i cattolici, ha reso giusti gli uomini davanti a Dio, perché possono avere la vita eterna attraverso questo sacrificio. Tutta l'umanità è stata messa nella giusta posizione. in un giusto, in una giusta relazione che noi possiamo avere con Dio, in una giusta posizione affinché noi possiamo avere un rapporto con Lui. Quanti siete felici per questo? Vorrei leggere Ebrei. Ebrei 10 verso 12 dice: Gesù invece ha dato se stesso in sacrificio a Dio una volta e
per sempre
per i nostri peccati, e si è seduto al posto d'onore alla destra di Dio. Il verso 17 e aggiunge, ascoltatemi, aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati né delle loro azioni immorali. Perciò, quando i peccati sono stati perdonati e dimenticati per sempre, non c'è più alcun bisogno di offrire sacrifici. Quindi Massimiliano, quanto? Per sempre. Quindi, ripeto, Dio non guarda il tuo peccato, Dio guarda Gesù. So che questo un po' può tra virgolette scandalizzare, ma in realtà tu non puoi chiedere perdono a Dio dei tuoi peccati. O no? Perché già è stato perdonato 2016 anni fa. Questa data me la ricordo pure io. Quindi tu non puoi chiedere a te di perdonarmi, di perdonare i tuoi peccati, perché già lui l'ha fatto una volta e per sempre. Quindi perché ancora continui a vivere nella condanna? So che questo è un messaggio scomodo. Quando si parla così spesso, mi viene detto: questo messaggio incoraggia tutti a peccare. È vero? Dico tutti così? Quanti credete che Gesù predichiamo un buon messaggio?
Amen.
Era buono quel messaggio?
Amen.
Altro che. Però nel suo team c'era uno che rubava. Mi sono detto: Pietro le tagliava ricchi perché ce n'era buona. Quindi e qua ci fermiamo. Però il messaggio di Gesù era buono, perché in realtà non è il messaggio, perché il messaggio della grazia è il messaggio più straordinario che possa esistere. Perché, come sempre ci ricorda il buon Corrado, il Vangelo è una buona notizia, così bella da non sembrare vera, da non crederci. Però è così, che tu lo creda o no, è così. E c'è un passo che è molto bello in Primo Giovanni. Capitolo 2. Dice: figli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E quindi molti mi scusano sempre questo passo, ovviamente. È vero, noi dobbiamo partire da una base, cercare di fare un cammino, ovviamente, come di santità, quando ti dicono, un cammino ovviamente equilibrato, che però poi continua e dice: ma se qualcuno cade nel peccato, ricordate che abbiamo un difensore, un avvocato davanti al Padre, Gesù Cristo il giusto.
Amen.
Quindi c'è una base, è vero, non dobbiamo dire: no, è la grazia, allora comincia a fare il rapine, comincia, no, cioè, parti con un cuore, ecco, predisposto. Ma ovviamente chi è che non becca? C'è qualcuno che non becca? Come, fratello, ma te? Ha ragione, perché in realtà... No, ha ragione, perché in realtà noi non becchiamo. Perché anche se tu sta peccando, cosa abbiamo detto? C'è un avvocato presso il Padre che ci giustifica e ci rende giusti. Quindi in realtà noi non pecchiamo, non come diceva un giorno, ricordo che il pastore mi disse: io non pecco mai, tutti peccate, ma io no, perché io sono il sommo sacerdote. Non in questo senso, ovviamente, nel senso che noi siamo riconoscenti, riconosciamo e sappiamo che pecchiamo e che veniamo meno, però sappiamo che abbiamo un avvocato, questo Padre, e noi siamo giusti perché il giusto vive in noi. Ora, a quanto pare abbiamo detto che noi non siamo più sotto la legge, ma siamo nella grazia, è vero o no? E c'è un bel passo di Romani, leggo questo, è meraviglioso. Romani, sì. Leggo questo, è meraviglioso, perché verso 4, scusate, 10:4, dice così: non capiscono che ciò che cercano di ottenere obbedendo la legge di Mosè, Cristo lo dà a quelli che credono in Lui, perché Gesù è lo scopo e la fine della legge di Mosè. E più chiaro di così non può essere. Gesù è lo scopo e la fine della legge di Mosè. Poi c'è Romani 5. Si può commentare, che lo dice versetto 16. Romani 5. Dunque il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato, ti ho letto, però lo voglio rileggere. Dunque il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo. Il giudizio provocato dal peccato di un solo uomo ha portato alla condanna, mentre il dono concesso dopo tanti peccati ci ha messo nel giusto rapporto, nella giusta relazione con Dio. E voglio per un attimo soffermarmi qui alla relazione che noi, relazione diretta, ecco, che noi abbiamo con papà attraverso Gesù. Dio ama avere una relazione diretta con noi. Dio ama avere una relazione con noi. Dio non vuole che noi ci, ascoltate, Dio non vuole che noi ci relazioniamo a Lui attraverso delle pietre. Per questo Lui stesso è venuto affinché noi avessimo un rapporto diretto con Lui. Non so se è chiaro. Lui non vuole che abbiamo un rapporto con Lui attraverso due pietre. Ed è per questo che la grazia è venuta, per avere un rapporto faccia a faccia con Lui. Lui, Gesù, è venuto, come spesso noi predichiamo, che è venuto per dare anche la giusta immagine di chi Dio è. Perché tante volte noi viviamo, anche oggi, ancora oggi, viviamo con quel senso di condanna, che a volte non ci permette più di andare avanti, di credere. A volte arriviamo al punto veramente che diciamo basta, non voglio più servire Dio, perché non vale la pena, se questo è Dio è meglio fermarsi. Ma io sono qui per darvi questi passi che sono forti, ma sono, è mai la realtà. Per te non c'è più nessuna condanna. Tu sei libero in Cristo Gesù. Galati 5:6. Dice: quando siamo uniti a Cristo Gesù non conta nulla essere circoncisi o non esserlo, conta solo la fede che agisce per mezzo dell'amore. La fede agisce per mezzo dell'amore. Non è la fede che fa muovere la mano di Dio. È il suo amore che fa muovere la sua mano e che ci permette di avere fede. È il suo amore. Tante volte anche io ho detto, dicevo, che la fede muove la mano di Dio. Quanti sapevate questo? Quindi Gesù ha sbagliato, perché quando Pietro camminava sulle acque iniziò a dubitare, stando a questo insegnamento dovevo fare legare. O no? Perché la fede muore la mano di Dio. Chi non ha la fede muore. Cioè, è giusto. Ma l'amore di Dio lo ha alzato. E lui, questo amore è rimasto scioccato, come il ladrone. Il ladrone che era in croce, che era lì, che rideva insieme all'altro, lo prendevano in giro. E non è che Gesù gli ha detto, gli ha fatto un sermone, io sono soltanto padre, padre perdona loro perché non sanno quel che fanno. Solo questo ha detto, solo. E quel ladrone, spinto da questo amore straordinario, disse, se puoi, ricordati. E gli fa, no, prima devi confessare i tuoi peccati.
La preghiera
di salvezza. Alza le mani. Vieni più avanti. L'amore di Dio ci spinge ad avere fede. Vero? E io voglio che questa sera tu possa uscire da questo luogo con la consapevolezza che tu già sei perdonato, che già tu sei amato, che già tu sei benedetto, che già tu sei guarito e che tu sei più che vincitore. Allora, che significa essere più che vincitore? Scappò, Dio lo tengo in bene. Allora, cosa significa essere più che vincitore? Che significa? Perché a volte capita, noi siamo più che vincitori, tutto, che significa? Allora, chi è che ha mai visto il film di Rocky Balboa? Chi l'ha visto? Ok, c'è Rocky, Rocky contrapolo. Non so qual è, però Rocky contrapolo. Il secondo è, ok. Il primo, comunque, però il secondo non cambia. C'è nel ring, ci sono ovviamente Rocky e Apollo. C'è Rocky che è pugno, quello è fresco, però l'ultimo round quello con un pugno lo stende. Non so come fa. E qual è la prima cosa che fa Rocky?
Adriana!
Ora, ovviamente chi è che ha perso?
Rocky.
Apollo. Chi è che ha vinto? Rocky e Adriana è stata più che vincitore, perché senza aver combattuto ci sono niente con un bel po' di soldi in tasca. E così noi siamo in Cristo Gesù, noi non abbiamo combattuto, tu non devi sconfiggere Satana, perché già ne sono sconfitto. Tu hai già tutte le vittorie, un po' come Adriana, non devi fare niente. E sei messo lì a guardare questo. Sì, si picchia tutti i semiccioli. Un po' come noi che sappiamo quello che Gesù ha passato per noi. In quel momento Gesù stava gridando il mio nome e il tuo nome. Il mio nome e il tuo nome. Quindi il mio incoraggiamento questa sera è: smettila di vivere nella condanna. Perché per te veramente non c'è più nessuna condanna. Perdonato una volta è?
Per sempre.
Per sempre. Posso che ti alzarti in piedi per favore? Prima stare con gli occhi chiusi. Ricevi l'amore di Dio questa sera, è per te. nel mio cuore che c'è una persona che non si sente più amata. Ok? Non riesci a credere che Dio veramente ama così tanto. E cosa sarete qui per dirti? Il mio amore verso di te è un amore incrollabile, un amore unico, un amore incomparabile. L'amore che tu hai per tuo figlio o per tua figlia non è niente in confronto all'amore che Dio ha per te. Ricevi questa verità nel tuo cuore. Tu sei perdonato, tu sei benedetto, tu sei guarita, tu sei luce. Non per quello che tu fai, ma perché la luce è in te. Alza le tue mani in alto, Signore Gesù. Io so, io decreto e dichiaro nel mio cuore, lo faccio mio, e mi rendo consapevole che sono perdonato una volta per sempre. Una volta per sempre. Ogni condanna che mi viene data sarà, viene distrutta nel nome di Gesù. Ogni senso di colpa, ogni bugia viene distrutta. Io rifiuto questa bugia per la mia vita e mi aggrappo alla tua verità. Alla tua verità, Gesù. Ricevi questa verità dal tuo cuore. Non c'è più nessuna condanna, nessun giudizio. Forse da tanto tempo ti senti sotto condanna perché ti trovi, sta vivendo una situazione particolare, che l'uomo ti sta giudicando, ti sta ritando, ma sappi che l'uomo ti sta ritando non è Dio. Dio è lì pronto ad abbracciarti, a sostenerti, dirti figliola, io ti amo. Io ti amo perché sei mia, perché mi appartiene. Abbraccia la persona che è accanto a te, abbracciala. Prega per lei. E dirò, Gesù ti ha perdonato una volta per sempre. Una volta e per sempre. Dio ama parlare con te. Dio, tu sei giusto. Tu sei giusto. Tu sei santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricevi questa verità, ricevi. Ricevi questa verità nel tuo cuore. Una volta e per sempre. Una volta per sempre. Perché se l'uomo, la religione sono lì pronto a giudicarti, a dire che tu non sei benedetta, ricordati che è una bugia. La Bibbia dice che in Gesù, Cristo Gesù, noi siamo benedetti di ogni benedizione. Questa è la verità. Rifiutiamo le bugie. Rifiutiamo le bugie. Quello che ci viene detto, anche se magari chi ci porta questa cosa magari è qualcuno che ha studiato la Bibbia. Una cosa è studiare la Bibbia, una cosa è conoscere il cuore di Gesù. E io voglio conoscere il suo cuore più di ogni altra cosa. Sì, anche attraverso la Bibbia, ma io voglio conoscere il suo cuore, parlare con lui, avere una relazione diretta con lui in ogni istante, in ogni momento. Parlato. Quanti ti ha parlato? È importante sapere queste verità. È molto importante. Vi è mai capitato di la notte di non dormire perché magari viene un dolore, una fitta? In quel momento state pensando e credendo che di morire. Pensate stavolta, ma con chi? Quanto è capitato pensare questa notte e pensare anche al funerale? Vuol dire, ah, mia suocera non è venuta. Dopo l'indomani ci svegliamo, andiamo dal medico e il medico dice, carissimo, carissimo, ma tu non hai niente. E in quel momento, a chi stai male, eri affannato, affaticato, appena senti, vieni a conoscenza di quella verità, fai, ah, ma quanto è capitato? A tutti, lo so, a tutti. E così è Cristo Gesù, quando noi veniamo a conoscenza di alcune verità, facciamo, ah, ogni peso viene portato via. Cibati di questa verità. Amen. Thank you.
tua gloria risplende, mi trasforma e mi cambia, voglio stare con te. La tua bontà e la tua fedeltà mi sostengono ogni giorno.
Sorry.
appartieni a me. Forse tu potrai litigare con lui, ma lui non litigherà mai con te. Forse potrai essere tu arrabbiato con lui, ma lui non sarà mai arrabbiato con te. Spirito Santo, noi ti ringraziamo per questa verità eterna che ci è stata ricordata stasera. Grazie per come ministri le nostre vite, per come i nostri cuori vengono spalancati alla tua parola, alla tua grazia. Ci sentiamo fermi, ci sentiamo sicuri tra le tue braccia, e noi per questo ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Abbraccia due, tre persone, dai, falle sentire quasi soffocate dal tuo abbraccio questa sera. Abbracciale forte nel nome di Gesù.